www.redigio.it e la storia continua.
Barbarossa, il leggendario imperatore. Considerato dalla tradizione risorgimentale il nemico per eccellenza dell'Italia, Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, fu una grande figura grandiosa ed è tutt'oggi un mito per i popoli tedeschi, le cui leggende narrano di un suo ritorno per riportare la Germania alla grandezza oppure per combattere contro le forze del male nel giorno del giudizio. Il buon Barbarossa, come lo chiama Dante nel canto XVIII e Purgatorio, fu impegnato tutta la vita ad arginare le spinte centripete che minavano l'impero. I feudatari tedeschi, i comuni italiani e il Papa. Fermamente convinto della sua missione divina di riportare la pace universale nel segno di Roma, Federico incarnò l'idealismo spirituale del Medioevo, contrapposto al cinico pragmatismo economico dei comuni, al particolarismo dei feudatari e alla spinta teocratica del pontefice. Sebbene nel nostro paese sia ricordato essenzialmente come il distruttore di Milano e l'oppressore delle libertà comunali, occorre anche ricordare che il Barbarossa calò nella penisola chiamato dalle città di Como, Lodi e Pavia, proprio come difensore delle loro libertà dall'offensiva della rampante Milano. Il comune lombardo, infatti, aveva aperto ad arbitrio le ostilità contro i suoi vicini e rivali, infrangendo il diritto imperiale a dirimere le questioni fra stati, città e feudi. Il destino che Barbarossa riservò a Milano nel 1162 fu il medesimo che il comune ribelle aveva inflitto a Lodi, distrutta dai milanesi nel 1111 e a Como rasa al suolo nel 1127. A questo si aggiungeva la ribellione di Roma al Papa sotto l'eretico Arnaldo da Brescia e le richieste dei feudatari, il cui potere era stato minato dalle libertà che si erano erogati i comuni, senza alcun permesso da parte dell'imperatore. Sola e unica forza di legittimità, secondo la visione di Federico I. Nella visione imperiale, le regalie, ossia le prerogative del sovrano nella gestione della cosa pubblica, dovevano servire al ristabilimento dell'ordine del mondo. La prima calata di Barbarossa in Italia fu un alternarsi di vendette. Molti comuni furono rasi al suolo e diete imperiali con le quali si intese ricostruire il consenso collettivo alla sovranità di Federico. Ma le due diete di Roncaglia, rispettivamente del 1154 e 1158, non riuscirono nell'intento e, anzi, ottennero l'effetto opposto di alienare all'imperatore anche le simpatie dei comuni e duchi ghibellini che prima avevano invocato la sua calata. La visione rigidamente centralista di Federico, che pretendeva la formale sottomissione al potere imperiale, si scontrò con il bisogno di autonomia e la gelosia delle prerogative usurpate nel corso dei decenni dalle città italiane. Inoltre, si acuì il contrasto con la Chiesa, che pretendeva di opporre al cesaropapismo federiciano la teocrazia del Dictatus Papae di Gregorio VII. E persino i feudatari intiepidirono le loro simpatie, visto che Federico intendeva ricondurli al ruolo di funzionari imperiali. Iniziò così una serie di discese nella penisola, dove Federico agì con violenza, ma dovette rinunciare al progetto di conquistare il regno di Sicilia ai Normanni, coi quali pervenne un accordo matrimoniale, e di imporre al Papa la supremazia dell'impero. Le città italiane poi si rivelarono irriducibili. Il desiderio di libertà contro quella Constitutio de Pacis, che imponeva la pace in tutto l'impero e di conseguenza limitava la politica cittadina alla sola amministrazione, portò alla costituzione delle varie leghe comunali, la più importante delle quali, la Lega Lombarda, sconfisse l'armata imperiale a Legnano. Il sogno di una pace universale sotto l'impero era definitivamente fallito. Le città italiane avrebbero avuto le loro libertà. Quale sarebbe stato il prezzo di queste libertà? Lo avrebbero scoperto nei 7 secoli successivi.